l'applauso così sentito va sicuramente a mio padre, che per Gian Donato è stato maestro di vita e anche per me. Siamo in campagna elettorale ed è bellissimo trovarsi in questa stagione, subito dopo le politiche, in questa stagione di amministrative, e che a me piacciono molto, però questo per me non è un incontro come gli altri, lo devo dire, perché a Gian Donato mi lega una lunghissima e profonda amicizia e stima, e è un legame che posso definire fraterno, questo si può dire, sì. È fraterno, e ho sempre apprezzato di lui questa capacità, direi un po' rautiana, di guardare oltre, di disegnare orizzonti, progetti e futuro. E quando lui dice: leggete il programma nella forma delle 21 pagine, poi c'è un'altra forma, eccetera, io conoscendolo so che è lui il programma, perché per quello che ha studiato, per quello che ha fatto, per la politica che ha vissuto e per questa sua capacità unica di guardare oltre, di andare oltre e di avere sempre davanti, fisso, di fronte a sé, ed è una capacità rara, quella linea d'orizzonte, di prospettiva, e forse anche un po' il fastidio talvolta per le cose minute, quelle un po' più piccole che ci stanno davanti, ed è un po' il difetto di chi sa disegnare grandi, grandi progetti. Quindi questa città avrà la fortuna di un sindaco capace di pensare in grande e di progettare. Senza idee non si può fare politica. Si fanno i conti della spesa, che è già una cosa che non è stata fatta neanche da personaggi mediocri che hanno avuto punti e ruoli chiave. E invece questa città avrà l'onore e la fortuna di essere amministrata da una persona lungimirante, capace di guardare oltre. E lo ha già detto, perché questo slogan, una città forte, una terra mo giusta, può sembrare la scelta di due parole chiave e ricorrenti, no, perché queste parole sono dei simboli. Simboli significa, dal punto di vista etimologico, portare dentro, su un ballo, portare dentro. E quando lui dice forte, ha già un'idea di che cosa significa rendere forte Teramo, e quando dice giusta, ha già nella sua testa e nel suo programma, avrà scritto, una serie di misure di inclusione sociale. Questo fa di un'amministrazione giusta. Quando un'amministrazione pensa alle fasce vulnerabili, pensa a quelli che restano indietro, pensa a quelli che sono esclusi, agli ultimi, e fa qualcosa per includerli. Un comune può, nonostante l'assenza di risorse, se ha un'amministrazione oculata e intelligente, può fare molto. Il comune è una trincea, è una prima linea. L'amministrazione locale può determinare la qualità della vita delle persone. È vero che con il taglio delle risorse, con le ultime scelte scellerate, tutto questo richiede ai sindaci sostanzialmente atti eroici nell'amministrazione. Però è anche vero che un amministratore di qualità e una giunta di spessore possono cambiare la vita di una città e la qualità della vita dei suoi cittadini. Io sono convinta che Gian Domenico, il candidato Morra, farà tutto questo, e sono anche molto contenta di prendere la parola accanto a lui in questa che è la casa di una coalizione. Questo non è soltanto la sede del suo comitato elettorale, ma è la casa di una coalizione. E vedete, è importante che ci sia una coalizione dietro un progetto. Una coalizione che ha una componente civica, ma sostanzialmente è la coalizione di centrodestra. La coalizione di centrodestra è stata ricreata, è rinata per affrontare insieme il passaggio delle elezioni politiche. Ed è una coalizione che ha portato risultati, ha ottenuto consensi, nella quale personalmente io credo e crederò sempre e comunque. E dovunque questa coalizione stia amministrando o si accinga ad amministrare, c'è una coesione e c'è comunque una visione della vita, delle cose, del mondo, per cui o si sta da una parte o si sta da un'altra. Si possono trovare convergenze, talvolta si debbono trovare convergenze su taluni elementi, ma ci sono temi che non si prestano a essere piegati necessariamente per produrre una coalizione. Ci sono temi che dirimono, ci sono temi che distinguono e che contribuiscono a delineare identità. E allora io penso che dove c'è una coalizione di centrodestra è bene mantenerla, è bene rafforzarla, è bene alimentarla. Personalmente credo anche che vi sia necessario ripartire dai territori dove questa coalizione c'è, è viva, è efficace, per disegnare un progetto per il paese. Noi, la coalizione di centrodestra, non è arrivata immediatamente al governo del paese sostanzialmente per pochi punti. 4, 3,5, 4. Frutto purtroppo di questa vittoria che ci è sfuggita, di una legge elettorale irresponsabile che non ha introdotto il premio di maggioranza, che invece era una proposta avanzata da Fratelli d'Italia e che Fratelli d'Italia continua ad avanzare. Quella proposta prevedeva, e allora, come dire, non lo sapevamo, che la coalizione vincente o la formazione vincente che avesse raggiunto la soglia del 37% avrebbe ricevuto il premio di maggioranza con lo scatto del 51% dei parlamentari, quindi sostanzialmente una forma di governo stabile. Purtroppo questa proposta non è stata condivisa, non è stata apprezzata e soprattutto non è stata scelta. Si è andata a votare con una legge che, come era prevedibile, poteva gettare ed ha gettato il paese nel caos istituzionale e nella ingovernabilità, e ormai ne siamo tutti consapevoli dopo più di 70 giorni di indecisioni. E allora vedete, purtroppo per poco ci è sfuggita quella vittoria, ma noi non disperiamo, e a livello locale è bene tenere insieme le forze migliori, le forze progettuali migliori che hanno le vocazioni più simili e che hanno un progetto realmente comune, ovvero non costruito, ma un progetto comune condiviso in profondità. E io penso anche che se voi andate a vedere quello che è stato il progetto della coalizione, i famosi 10 punti sottoscritti dai leader della coalizione, voi troverete tutte le risposte anche a queste elezioni amministrative. Chiaramente declinato a livello locale ciò che era contenuto in quel progetto, perché c'era tra i punti, comincio da quello perché è il punto che è riuscito a introdurre Fratelli d'Italia nella coalizione, le politiche per la famiglia. Noi abbiamo delineato un pacchetto senza precedenti di strumenti e misure in favore della famiglia, in favore della natalità. La politica demografica non si poteva neanche ipotizzare, neanche enunciare, perché c'era questo complesso che fosse una delle politiche care al fascismo, e quindi era giusto che non si facessero politiche per la natalità, era giusto vedere scomparire, sostanzialmente invecchiare, scomparire l'Europa e l'Italia. Noi abbiamo invece immaginato un pacchetto di misure per le giovani coppie, per favorire le scelte di maternità e di paternità, per le famiglie, ed è un pacchetto articolato che è una delle, come dire, delle assi del welfare. Un welfare che noi non immaginiamo assistenzialistico, anzi siamo stufi e vediamo tutti i guasti di un modello di welfare assistenzialistico, e immaginiamo invece un modello di welfare sussidiario, e in questo modello trova centralità la famiglia. E queste sono politiche, Gian Donato, che un comune può fare. I nostri candidati sindaco, dovunque io sia stata, e leggendo i loro programmi, introducono gli elementi di pertinenza evidentemente di un'amministrazione comunale in relazione alle politiche per la famiglia, perché io mi chiedo, se non ci sono politiche per la famiglia, se non viene data, ma data vuol dire non enunciata teoricamente, ma costruita e sostenuta la centralità della famiglia, le società non hanno altri orizzonti, non hanno altre prospettive se non si parte da questo. E allora non si può fare però la retorica della maternità senza dare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro, senza prevedere per la maternità e per la paternità. Non si può dire le giovani coppie non vogliono fare figli quando le aspettative di fecondità sono molto più alte di quello che è il tasso di natalità, perché forse i giovani li farebbero i figli se fossero la condizione di non essere precari, di non vivere con il loro nome, facciamo meno retorica e più politica. Qual è la vocazione della politica? È quella di assicurare il bene comune. È questo che la politica ha perso di vista. La politica ha perso di vista la sua voglia di ascoltare e di rispondere e di assicurare il bene comune. E allora vedete i temi del programma nazionale. Molti di questi rientrano, possono essere assunti nelle politiche di amministrazione. E mi piace leggere al primo punto di questo volantino, anche questo raramente accade, e questa è la tua cifra, anche questa, al primo punto, più attenzione alla cultura. Altra grande assente e offesa delle politiche degli ultimi anni, nella consapevolezza che l'attenzione alla cultura per un paese come il nostro, che gode del concentrato più alto di beni artistici, architettonici e museali, questo non lo dico io, sono ovviamente delle rilevazioni UNESCO, partire dalla cultura significa creare un volano economico e un indotto. Quindi non è soltanto una questione, e non sarebbe poca cosa, una questione di idee, di identità, di radici, di appartenenza, di difesa del proprio patrimonio culturale, artistico, architettonico, ma è anche una misura per creare occupazione, per creare un circolo virtuoso in economia, per creare, ripeto, un volano, un indotto, e difendere al tempo stesso ciò che più ci è caro, più ci contraddistingue e ci distingue, perché noi forse abbiamo dimenticato, e invece è bene ricordarlo ogni giorno, chi siamo e da dove veniamo. Noi abbiamo subito una retorica di buonismo, frontiere aperte, porte aperte, una sorta di sudditanza culturale rispetto a culture altre. Noi abbiamo immaginato, o meglio, noi no, ma qualcuno ci ha voluto imporre un pensiero unico per il quale bisogna aprirsi, bisogna integrarsi, e siamo arrivati al punto di rinunciare alle nostre identità, coattivamente intendo, rinunciare alle nostre tradizioni, rinunciare alle nostre radici, rinunciare a ciò che ci distingue nella sua italianità, e con questo voglio dire molte cose. Perché dobbiamo, non possiamo mettere il crocifisso in classe perché offendiamo chi non crede nella nostra religione, non possiamo celebrare la festa della mamma perché offendiamo chi ha due papà, non possiamo celebrare la festa del papà perché offendiamo chi ha due mamme, non possiamo più fare i presenti. Qui deve innanzitutto venire regolarmente, rispettare le nostre leggi, rispettare le nostre usanze e voglio dire rispettare anche il nostro diritto consuetudinario, ovvero quel diritto che non è codificato dalla legge ma che è codificato dalle consuetudini, perché religione altre, e parlo dell'Islam che ci vorrebbe islamizzare tutti quanti, si basa proprio sul diritto consuetudinario per lo più, perché quando poi assisti a qualcosa di inimmaginabile, inaccettabile, la risposta qual è? Ma non è mica scritto, non è una delle nostre leggi, e allora cos'è? È un'usanza, e quindi? Allora, noi anche abbiamo un diritto consuetudinario e ce lo vogliamo tenere stretto, con la differenza fondamentale che il nostro diritto consuetudinario nasce intanto dal diritto più antico del mondo, tu mi puoi correggere perché su questo io ne sai molto molto più di me, e soprattutto perché il nostro diritto consuetudinario nasce sulla base di una civiltà che rispetta l'uomo e rispetta la donna.
E allora rispettate le nostre leggi, rispettate il nostro diritto consuetudinario e stabiliamo insieme le regole dell'integrazione, che non è quello che è avvenuto fin qui. E allora vedete, questi dice, ma questi sono temi lontani da noi, no, questi sono i temi che alla fine determinano la qualità della vita delle persone. Questi sono i temi che in qualche modo si intrecciano, lo voglio dire con, come dire, senza veemenza, però questi sono i temi che si intrecciano anche con i temi della sicurezza, perché c'è un nesso ineludibile e innegabile tra un'immigrazione selvaggia e clandestina e una questione di sicurezza, il che non fa l'equazione immigrato delinquente, ma c'è un nesso, e questo non lo diciamo noi, ma lo dicono dei report fatti da alto livello, perché insomma sui barconi, voglio dire, non sappiamo chi arriva, no? Allora io dico che questo è un tema centrale della vita delle persone, la sicurezza, la qualità della vita, il fatto che si prenda un mezzo pubblico o si vada a fare una passeggiata o si chiude la casa e allora si vuole ritrovare come la si è lasciata, o tante altre forme di aggressione un po' alla nostra esistenza e alla nostra identità. E allora città sicure con il controllo del territorio, una città forte, una città giusta, un'attenzione alla cultura come volano e ancora l'attenzione al commercio e alle attività produttive. Ecco, le attività produttive, esiste tutto un mondo che produce, un mondo della piccola e media impresa, un mondo del commercio, il mondo delle partite IVA, tutte quelle persone che hanno tenuto in piedi l'Italia nei momenti più bui di crisi, da quando la crisi è cominciata e non è ancora finita, anche se c'è qualche debole segnale di ripresa. La struttura portante dell'Italia, che peraltro, unico inciso che voglio fare, io non ho visto nel nuovo contratto di governo, faccio difficoltà a usare la parola contratto di governo perché è russoniana e giacobina, quindi non appartiene alla mia visione. Io non vedo in quel contratto di governo spazio per questa categoria produttiva. Ci sono tanti buchi neri in quel contratto e questo è senz'altro uno di quelli. E questa è una miopia, perché quando non si aiuta la piccola e la media impresa, quando non si aiuta i commercianti, quando non si sostengono le attività produttive piccole, medie e evidentemente grandi, ma quelle piccole e medie sono maggiori, sono di più, vuol dire che si condanna il paese ha un circolo vizioso dal punto di vista economico, non un circolo virtuoso dal punto di vista economico. E allora questo c'è nel programma dell'amministrazione che state disegnando tutti insieme per Teramo, e c'è anche questa attenzione allo sport, naturalmente allo sport si intende agli impianti sportivi, come sistema anche di socializzazione, come sistema di inclusione, come sistema anche per tenere insieme questo mondo giovanile che è soggetto a tante, come ci ricordava nel convegno precedente, tu l'hai detto molto bene, lì eravamo a Silvi Marina a presentare i nostri candidati della lista di Fratelli d'Italia e il candidato sindaco dell'intera coalizione, e Francesco ha fatto un intervento spiegando la reale valenza dello sport, che non significa agonismo, non significa campioni, e ha detto, posso riportarlo? Dice, beh, questo è un paese dove è stato sostenuto nei giorni scorsi, non si sanno più fare neanche una capriola, no? Perché vi ricordate quando si faceva quella ginnastica anche a scuola, eccetera? Allora è una metafora vera, per sottolineare però l'importanza dello sport, degli impianti, della partecipazione, ecco il concetto di partecipazione,
L'appartenenza a una squadra sono tutti valori sani, sono i valori fondativi delle società coese, anzi delle comunità, come ci piace dire, che sono basate sulle esigenze del popolo, anzi sono il popolo. E allora io direi meno burocrazie, meno sofisticate organizzazioni di Stato, più comunità, più popolo, più inclusione, più sistema sociale. E questo è il modello che Gian Domenico Morra propone alla città insieme ai suoi alleati, alla sua coalizione. E anche, vedete, il tema della pulizia e del decoro non è un tema marginale, anzi è un tema centrale della qualità della vita, nelle piccole e nelle grandi città. Una città si presenta anche, non solo agli occhi del turista, ma anche a chi la abita, per quanto ama se stessa. La città dovrebbe amare se stessa come ognuno di noi ama casa sua. Bisogna vivere la città come casa nostra. Nessuno nel salotto di casa sua metterebbe l'immondizia o spegnerebbe le cicche di sigarette. Lo stesso atteggiamento si deve avere nei confronti del bene pubblico, perché il bene pubblico è il bene comune condiviso e va difeso. E allora trovare questo in un programma non è la solita formulazione, è qualcosa di più, è un altro elemento di un modello di sistema che l'amministrazione guidata da Morra vuole disegnare per questa città. E ci sta perfettamente. La riqualificazione urbana significa anche riprendere in mano non solo il governo e il controllo del territorio, ma riqualificare quel territorio. Perché quando noi vediamo un parco per bambini con i giochi vandalizzati e la sporcizia, quando noi camminiamo per le nostre strade e sembra di essere, non so, non, io non voglio dire tornati indietro, io voglio dire caduti in un mondo che non è il nostro, beh, a chi sta la responsabilità? Certo, alla coscienza civica del cittadino, ma sta anche all'amministrazione. Io vivo in una città, Roma, dove vi assicuro che è di tutta evidenza, di tutti i sensi della percezione possibile, che cosa significa una città che va alla deriva. Perché quando voi vedete montagne di rifiuti senza nessuna, come dire, divisione, che si ammonticchiano, è un meccanismo, non so come dire, è un meccanismo. Sarà sempre peggio, perché il cittadino che dice, cioè, perché io devo fare la differenziata quando non so dove metterla o quando vedo questo mucchio qui? E quindi è tutto un morire e un andare alla deriva. E ancora voglio dirvi, in questo forte e giusto, ho parlato troppo a lungo, e ci sono veramente tanti nodi. Io sono convinta che questo programma sia un ordito e una trama. Un ordito e una trama fatto, sapete com'è l'ordito e la trama, ci sono dei piccoli nodi, come quando si tesse un po' un tappeto, poi ci sono i nodi più grandi, ma l'insieme tiene grazie a quei nodi, senza smagliature, e fa consistenza. Io sono convinta che ci sia in questo programma un ordito, una trama fatto di piccoli e grandi nodi, che sono gli elementi fondamentali per una città forte e giusta, per una città che tiene insieme tutti, nessuno escluso. Una parentesi, quando dicevi quel dramma, che non è soltanto di Teramo purtroppo, la devi fare quella battaglia, anche perché c'è stata recentemente la giornata dell'autismo, grandi programmi della giornata dell'autismo, dopodiché uno va a leggere e vede che la legge ha messo da parte dei fondi che devono essere peraltro impiegati entro un termine del 2020, che c'è una distribuzione a livello regionale iniqua tra le varie regioni, che gli standard minimi individuati non sono garantiti, che l'offerta dei servizi non solo è inferiore alla domanda, ma inferiore anche alle risorse che sono state stanziate, e quindi è un po' una legge fantasma, una delle tante cose italiane. Abbiamo fatto una legge abbiamo trovato anche in questo caso delle risorse, e allora io mi chiedo perché poi tu incontri e impatti con famiglie che hanno questa o altre questioni e ti accorgi che le famiglie sono sole. Le famiglie sono sole, in questo senso voglio dirlo, non me ne volgono gli uomini presenti. Io incontro tante madri che si occupano dei loro figli che hanno forme diverse di disabilità. E sono delle vite per la famiglia, per la madre, per il padre, sono delle vite che solo chi ci passa, anche il racconto non basta. Queste persone sono sole, hanno sulle loro spalle tutto, e non solo il dolore per un figlio che soffre di disabilità, ma anche la impossibilità, l'abbandono, l'incapacità, non c'è nessuno che veramente si assuma questa come una responsabilità sociale, perché è una responsabilità sociale collettiva anche questo, e altrimenti è il trionfo dell'individualismo, altrimenti è chi non è perfetto viene estromesso, e attenzione perché è una logica pericolosissima. E allora su questo e su altre cose tu farai e darai battaglia, di questo ne sono sicura, hai una coalizione che ti sostiene, c'è un programma per fare di questo capoluogo, di un'area interna, un'area aperta, ti direi, e tu mi puoi capire, una città del sole, posso dirlo, per tutti, nessuno escluso, cominciando proprio, come ha detto lui, da chi invece è considerato una fascia debole e vulnerabile. E allora io faccio in bocca al lupo a tutti i candidati di tutta la coalizione, ad ogni lista, perché è un lavoro sempre di squadra che tu saprai tenere insieme, dal cuore e anche in nome di tante battaglie comuni di chi ci ha preceduto e nostre, ti faccio il mio più profondo in bocca al lupo, convinta che farai di questa città una città forte, una città giusta, e te lo voglio ripetere, ne farai in questa parte interna della regione una città del sole. Grazie. Grazie.